Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. This is what you got to know? Love you though it didn't show.
Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht.
Da, da, da. So, so, du denkst, es ist zu spät, aha. Und du meinst, dass nichts mehr geht, aha. Und die Sonne wandert schnell, aha. After all is said and done, it was right for you to run.
Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich lieb mich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich lieb dich nicht, du liebst dich nicht.
Da, da, da.
Adesso in onda il numero della puntata, tra un attimo ce lo ricorderà Arnaldo perché io non me lo ricordo onestamente.
Siamo sui 425.
Ma perché stiamo sui? Per grosso modo.
Perché non me lo ricordo, però tu intanto puoi consultare sul nostro blog.
Ah, va bene.
Oh, non te lo ricordi? Una musica?
Ecco, no, no, la musica adesso la togliamo. Nel frattempo ci sono degli operai molto zelanti che qui sotto stanno facendo, stanno trapanando alla ricerca del centro della Terra, però insomma possiamo andare avanti.
Questo
mi
era...
viene in mente Giulio Verne, non so per quale motivo.
Da, 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 questa era del trio, si chiama proprio trio.
Una canzone, sono scomparsi completamente,
esatto,
dalla faccia della terra. So che adesso fanno le righe del campo del Bayern Monaco, ho saputo questa cosa, stanno lì e fanno col gessetto le righe.
Comunque questo voleva essere un omaggio, non so se l'avete riconosciuto, era la canzone dei titoli di coda del film Il Divo di Paolo
Quanto
Sorrentino.
Mai attuale.
Quanto mai attuale, era un modo per rendere, come dire, omaggio a Giulio Andreotti, il scomparso recentemente, sicuramente il più grande politico italiano nel bene e nel male, possiamo proprio davvero
qualcuno dice soprattutto nel male, ma insomma, noi non ci sbilanciamo
con, con i politici che abbiamo oggi. Io direi anche rimpiangiamo nel bene, direi che davvero no, perché ovviamente è stata un'incarnazione dell'uomo di Stato, comunque nel bene e nel male, perché anche le cose del male che ha fatto le ha fatte come uomo di Stato, non è che ha usato lo Stato per farsi gli affari suoi, comunque questo
come altri
va riconosciuto,
come invece fanno altri.
E io non ci credevo che era morto, sinceramente io pensavo che non sarebbe mai morto, cioè credevo fosse veramente immortale.
Tu pensavi
io
che
ci credevo
fosse una specie di icona, una specie di
pensavo, no, io pensavo che avesse fatto veramente il patto col diavolo, sinceramente, quindi che comunque
tu sei sicuro,
o è morto il diavolo o...
Ma tu sei sicuro che non sia tipo quelle di, quelle voci, quelle dicerie, no?
No,
tipo
so,
quando è morto Michael Jackson, no?
Comunque non
che
mi
l'hanno rivisto che camminava, zompettava.
Comunque non mi convince. C'è qualcosa sotto.
Sai qual è quella c'è battuta più feroce che hanno fatto anche su Facebook? Quando arriva Andreotti in paradiso, c'è San Pietro che gli dice: adesso tira fuori dalla gobba la scatola nera e vediamo tutto quello che è successo in 70 anni d'Italia.
Che poi era una battuta di Beppe Grillo, quella sulla scatola
non la
nera,
sapevo,
che guarda. Sta anche sul Dio. No, c'è
allora, a me dico una cosa e tu già la sapevi.
C'è qualcosa che non mi convince, c'è del mistero, e sembrerebbe che dietro la morte di Giulio Andreotti ci sia Giulio Andreotti.
Ah, infatti, il grande tessitore.
Infatti non l'hanno sepolto, l'hanno insabbiato.
Pensavo quasi... questa è anche di Grillo, no?
No.
Questa è tua?
No, questa è, me l'ha detta una mia
ah,
amica.
Ah, non è tua. No.
Ma no, devo dire che tutte queste battute, non si erano mai viste tante battute sulla morte
lui
di
lui era
devo
un battutista.
Dire. Però ecco, in realtà
lui
non
era
è
un grande
secondo
battutista.
Me non è neanche una mancanza di rispetto, ma è un grande omaggio a un grande umorista, forse il più grande umorista che ci sia mai stato nella politica italiana. Insomma, ricordiamo a proposito appunto
ma
di
non solo nella
come...
politica, anche meglio di certi comici.
Ma molto meglio, sicuramente. Anche perché il suo era proprio umorismo, non erano battute così, era molto sottile, sì. Appunto come tra le sue battute più celebri c'era: per mantenere un segreto non bisogna confidarlo nemmeno a se stessi.
Già.
Perché non bisogna lasciare tracce, oppure vabbè, la celebre: meglio tirare a campare che tirare le cuoia, no, so di essere di media statura ma non vedo giganti attorno a me, il potere logora chi non ce l'ha,
beh,
che è addirittura il titolo di un libro. Insomma, e lui rispondeva sempre poco la parte. Oppure quello che disse a Paolo Sorrentino quando gli è andato a trovarlo e gli ha detto che voleva fare un film su di lui, e lui ha fatto: ma perché vuole fare un film su di me? Io in realtà ho una vita noiosissima.
E vabbè, non... se lo dice lui, però, se lo diceva lui.
Sicuramente era una persona molto raffinata, e di cui no, adesso ripeto, per carità, è vero. Poi tra l'altro, ecco, ma anche affascinante nel suo essere così freddo, anche di fronte, cioè, alle accuse di Moro, cioè Moro gli lanciava delle accuse feroci durante
feroci.
La prigionia, e lui reagiva con grande
molto provare. British.
Diceva, no, ma tanto non è lui che dice queste cose,
gliele fanno
gliele
dire.
Gliele fanno dire, in realtà, no? Alla moglie di Moro ha detto: tu non l'hai salvato, l'hai lasciato morire. E lui: no, ma io avrei fatto la stessa cosa se ci fossi stato io al posto di Moro. Però non ci stava lui, strana sta cosa.
Vabbè, ma però, noi oggi parliamo di un'altra
ma
cosa.
Ma oggi parliamo, diceva, state parlando, no, avevamo fatto questo omaggio perché comunque è doveroso, questo cappello su Andreotti, perché ripeto, comunque, ripeto, nel bene e nel male è stato sicuramente il più grande politico della storia
che
italiana.
Ci avrebbe seppellito anche a noi, di la verità.
Sì, altra battuta, tutti i giornalisti che hanno preparato i coccodrilli su di me sono morti.
Sì.
Infatti ce n'erano pochi di coccodrilli classici, che è vero, secondo me sono morti tutti.
Secondo me non l'hanno preparato prima per scaramanzia.
Perché no, veramente la seppelliti tutti in ogni senso. È diventato veramente...
Montanelli e Biagi mi vengono in mente i più famosi. Insomma.
Sì, per esempio. È diventato... Non so se questa è la battuta sua, sono diventato postumo di me stesso.
Boh, forse.
Perché,
chissà se il Divo poi gli era piaciuto.
Allora, sul Divo anche lui è proprio andreottiana la reazione, perché quando l'ha visto dice che ha detto: è una mascalzonata. Poi si è subito ripreso.
Voci non confermate.
Perché poi lui non si arrabbiava mai, e dopo, subito dopo, non so se un giorno dopo, ha detto: ma no, ma in fondo sì, ha esagerato, ma appunto la mia vita è così noiosa che per farci un film bisognava per forza
romanzare un po'.
Romanzare. È tornato l'Andreotti classico, che non perdeva mai la calma,
mai.
Non si arrabbiava mai, non ha mai querelato nessuno. Pensa che oggi appunto i politici combattono i giornalisti a colpi di querele, a proprio scopo intimidatorio, no? E Andreotti non ha mai querelato nessuno.
Ti fai un sacco di amici politici, così, che... lo sai, c'è un sacco di amici tra la politica,
beh,
locale e non.
Tra l'altro, per capire, a proposito di Grillo, no? Per capire proprio come lui incarnasse poi veramente comunque lo spirito della DC, che poi ecco, il modo di fare politica, anche di reagire alle critiche che c'è oggi, E invece è stato inaugurato non tanto da Berlusconi, che è stato il più grande interprete, per così dire, ma in realtà era già Craxi aveva inaugurato, come dire, l'aggressione diretta. Pensa appunto il primo
però si dice
a cacciare
che Craxi,
Grillo dalla televisione, sì, fu Craxi.
Però
no?
Si dice che Craxi, non so se è vero, collezionasse le vignette di Forattini.
Ma secondo me per collezionare per le querele,
ah, ecco, forse per le querele. Invece ricordo che D'Alema querelò Forattini,
esatto,
per una vignetta su Repubblica.
Sì. No, ma da Craxi in poi l'hanno fatto tutti, mentre la DC non querelava mai. E proprio Cossiga spiegò una volta di fronte a Berlusconi,
cioè, quando... se stava meglio quando se stava peggio, praticamente
era uno stile diverso,
in un certo
più
senso.
Diabolico, no? Perché appunto, se tu pensi a quando ci fu il famoso editto bulgaro di Berlusconi, cioè Berlusconi andava in televisione e diceva Luttazzi non deve più lavorare, proprio apertamente, no? Così, in modo anche... Invece spiegava così, che non si fa così, non si censurano così le persone. Noi, quando un comico o un qualcuno
ci
diceva...
disturba.
Diceva qualcosa che non ci piaceva, noi facevamo la telefonata giusta, sottovoce, diciamo questo, me lo cacci via. Quando lo cacciavano via, noi ci indignavamo.
Certo.
Perché questo è il politico democristiano. Che comunque uno dice ipocrita, ma secondo me, adesso non voglio sembrare, però secondo me questa forma di ipocrisia è anche in realtà senso dello Stato, perché significa il salvare le apparenze e la forma, comunque vuol dire anche avere un minimo di rispetto per il ruolo che ricopri.
Abbiamo
me.
Appena ricevuto una telefonata che in cui mi è stata chiesta di cacciare Casali. Adesso lo cacceremo e poi ci indigneremo anche noi.
Sì, beh, sarebbe però, capito, ecco, un po' più elegante. Invece, e quindi da questo punto di vista, sicuramente un politico come Andreotti, che poi dicono 7 volte presidente del Consiglio, io pensavo questa cosa...
70.
No, ma in realtà è stato 3 volte presidente del Consiglio. Sembrano 7, ma in realtà è stato solo 3.
Solo 3.
Solo che ovviamente sono stati, in quelle 3 volte, ogni volta lui ha fatto più governi consecutivi,
certo.
No? Lo stesso Berlusconi formalmente non è stato 3 volte presidente del Consiglio, ma 4, no? Perché... in realtà uno era spezzettato in 2.
Li tieni tu,
cioè, ovviamente vale per la legge, per così dire, ogni volta che tu formi un governo, ma se tu formi 2 governi restando presidente del Consiglio, quindi Andreotti è stato 3 volte presidente del Consiglio formando in tutto 7 governi.
Senti, posso ricordare una cosa che non c'entra niente, ma che mentre parlavi ho trovato su Facebook e non me la ricordavo. Cade proprio in questi giorni l'assassinio di Peppino Impastato. Tra l'8 e il 9 maggio del 78 venne ucciso dalla mafia, lo ricordiamo, Peppino Impastato, quindi mi piaceva ricordarlo anche perché abbiamo intervistato anni fa il fratello.
Il fratello Giovanni Impastato, che trovate ovviamente nel nostro archivio, e pensa che tra l'altro il corpo di Peppino Impastato, cioè la morte insomma, perché poi è stato ritrovato subito lui, Peppino Impastato è stato ucciso lo stesso giorno in cui è stato ritrovato
il cadavere
di
Aldo Moro.
E quindi tra l'altro la notizia...
Stesso giorno, stesso mese, stesso anno.
Stesso anno, sì, proprio nel 78. Quindi tra l'altro appunto se ne parlò pochissimo allora, a parte che fu anche questo omicidio insabbiato, fu
oscurato,
fu fatto passare per in
ma
realtà
fu una te lo domando dopo 35 anni, fu secondo te una coincidenza? Ecco, no,
non
il
lo
silenzio
so.
È d'oro.
Sicuramente dobbiamo ricordare che il mandante dell'omicidio di Peppino Impastato è stato Tano Badalamenti, inquisito.
Il famoso insieme, Tano Seduto.
Esatto, in Tano Seduto, inquisito insieme ad Andreotti per la morte di Mino Pecorelli, giornalista che...
Poi, Andreotti è stato però assolto, lo ricordo.
È stato assolto per quel reato, per altri è stato prescritto e altro. E tra l'altro anche lui senza mai dire una parola contro i giudici, anche questo ricordiamo, è stato processato per mafia, Andreotti non ha mai pronunciato una sola parola contro i giudici. No, tra l'altro è impressionante, anche questo lo trovate nel nostro archivio, di Adesso in Onda, perché poi abbiamo dedicato anche una puntata, se ti ricordi, Adesso in Onda Pazza abbiamo fatto, perché è proprio al programma radiofonico di Peppino Impastato, ed è impressionante perché nel suo programma, che gli costò la vita, perché appunto lui faceva satira in radio e fu proprio quello.
Beh, c'è quel famoso film I 100 passi in cui si
vede
molto bene questa cosa.
E lui durante una delle ultime puntate, durante le ultime puntate di Onda Pazza, prima di essere ucciso, aveva parlato proprio anche del sequestro Moro, in termini altri, molto sarcastici, perché Peppino Impastato era della Democrazia Proletaria, era anticattolico e antidemocristiano, quindi anche con toni molto pesanti, bisogna dire, ma aveva proprio affrontato il tema del sequestro Moro, perché era stato proprio in quel periodo, subito prima del... lui è stato ucciso durante il sequestro Moro. E sì, è stato un periodo in cui si sono accavallate tanti misteri, e appunto dietro i quali in un modo o nell'altro poi c'è finito Andreotti, tanto che un'altra delle sue celebri battute era mi hanno addossato la colpa di qualsiasi strage sia accaduta in Italia negli ultimi anni, fatta eccezione negli ultimi anni nella storia italiana, fatta eccezione per le guerre puniche.
Sì, per quanto qualche storico credo revisionista stia prendendo in considerazione anche che dietro puniche. Annibale ci fosse lui, sì. In qualche modo. Che stai facendo?
Io sto sistemando la telecamera perché ovviamente siamo, ecco, questo non l'abbiamo detto in diretta, oggi, ma siamo in radiovisione.
Radiovisione, ecco. Non ricordavo esattamente la definizione.
Ormai sapete che da qualche settimana tutte le puntate di Adesso in Onda sono in radiovisione.
Capirà che vede le nostre facce.
Che non è proprio il massimo,
non
effettivamente.
Il massimo, però vabbè, vederci, naturalmente parlo della tua.
Se
io,
volete,
insomma,
finora abbiamo avuto creato inquadrato il bellissimo Francesco
Franceschini. Invita qualche bella ragazza, così alziamo
oggi
l'audience.
L'avevo invitata, ma non è venuta.
Vabbè,
quindi,
perché sapeva che c'eri tu.
Non so se i nostri ospiti hanno perso la strada della radio o non si sono svegliati. Comunque avevamo due ospiti.
Si è svegliato Casali, non si sono svegliati gli ospiti.
È il colmo, è una cosa veramente il colmo.
È pazzesca. Comunque,
ma veniamo al dunque,
ecco,
perché la puntata
dunque,
sennò...
perché la puntata non è su Giulio Andreotti. Tra l'altro abbiamo dedicato invece la puntata al Divo, se ti
nemmeno su impastato,
ma è su un argomento che non c'entra nulla.
Quindi adesso facciamo proprio questo clamoroso salto.
Ma questo
di...
in realtà vuole essere solo un cappello. Il tema della puntata è il cantamaggio. Ecco. Nessuno dice ma che c'entra con Andreotti? Nulla.
Nulla. C'è mai stato. No, per quanto qualche maschera in passato andreottiana forse.
Sicuramente. Era una... Ecco, tra l'altro, e anche fisicamente
io
era una vera e propria maschera.
Io ricordo il carnevale di Viareggio, per esempio, spesso c'era Andreotti in cartapesta.
Nel cantamaggio no, perché dobbiamo ricordare che una regola del cantamaggio vieta di fare, perché poi, bella questa, le contraddizioni ternane, è vietato per il regolamento dei carri di maggio mettere all'interno dei carri, nell'allestimento del carro allegorico, qualsiasi rappresentazione di carattere storico o di attualità.
Ah, non lo sapevo questo.
Nei carri
tu
di maggio
uno,
si deve parlare solo ed esclusivamente di primavera.
Okay.
Poi dice, ma perché sono tutti uguali i carri di maggio?
Perché
se
può
parlare solo di quello.
Ah, non lo sapevo.
Solo la primavera.
Ma sai che io sono scusato perché sono un arnese, per cui proprio se mi chiedi qualcosa sulla corsa all'anello ne so un po' di più.
Attualmente in corso.
Sì, domenica c'è il gran finale.
No, non c'è stato ancora.
Non dire scemenze.
Tu per chi tifi?
Io per quella che perde sempre.
Che è Santa
Maria. Fraporta. No, Santa Maria vince sempre insieme a me. Fraporta non vince veramente dalle guerre puniche.
Ci sono e polemiche.
Ah, beh, vabbè, se mi inviti su questo campo, io sai che mal se me ne vado, non lo so. Non lo so e non sono al dentro di questo. Io sono fraportano, benché sia nato al confine proprio, in una casa che sta a Narni, ma proprio al confine tra Fraporta e Mezzule. Quindi ecco. Mia sorella invece che è fraportana, però in realtà c'ha il fidanzato di Santa Maria e quindi ha...
Cioè tu sei di Mezzo?
No, io sono di Fraporta,
tu
ma
di Fraporta,
sono nato
tua
in una casa...
È di Mezzo?
No. Allora, prendi, prendi appunti un attimo. Allora...
Ci sei nato in due stanze diverse, uno stava a
Mezzo. È una specie, perché la casa mia, che sta a Narni, è esattamente al confine tra il terziere di Fraporta e quello di Mezzule, cioè quello rosso-blu e quello bianco-nero. Ok? Io sono nato a Fraporta, ma per 10 metri potevo essere mezzulano. Mia sorella invece, che è nata esattamente dove sono nato io e quindi è fraportana anche
si
lei di nascita, però è diventata, diciamo così, di Santa Maria per ragioni d'amore, perché il fidanzato è di Santa Maria.
Ah, quindi è proprio espatriata.
Espatriata nell'altra parte della città.
Che per chi ci vede e ci ascolta, non da Terni, perché poi noi siamo ovviamente online su radio adesso e ci
sì,
sentono.
Tutto
ci
questo per non parlare del cantamaggio, naturalmente.
No, e la differenza, perché è interessante, per chi appunto non conosce il cantamaggio, spiegare. Appunto,
stavo parlando di Narni. Però.
La corsa all'anello, no, appunto, la corsa all'anello ci sono i terzieri, si chiamano,
esatto.
Che sono tre zone della città,
sì,
come tu
ci hai
appena spiegato.
Mezzule è la zona alta, il monte cosiddetto, dove c'è la rocca, per capirci.
Ah, ecco.
E arriva fino a un pezzo del centro storico, fuori dalle mura. Anzi, anche un pezzo dentro in realtà, le mura antiche. Poi Fraporta è la buona borghesia medievale, il centro storico, Piazza Garibaldi e Piazza dei Priori, e Santa Maria è invece la parte bassa,
quella
più
fuori
popolare,
dalla porta, diciamo.
Quella più popolare e quella
che però
più...
vince sempre.
E spesso si alterna con Mezzule, Fraporta che non vince mai.
C'è una corsa sportiva
in
cui si tira un anello. Ma
non... No, si tira, che si tira,
si deve
cogliere,
si infila, non volevo dire infilare, sembrava zozzo.
Sì, ma si tira, sembra ruzzolone.
No, infilare l'anello, che è una corsa medievale. Che
querele dal cantamaggio e dalla corsa all'anello, io prevedo.
Questa cosa comunque risaliva al 1378?
78.
Erano
gli statuti del 1378.
Ed è stata ripresa 45 anni fa.
1968, la prima corsa moderna.
Moderna.
C'avevo un anno.
Di?
Un anno c'avevo.
Ah, tu c'avevi un anno, c'avevo piccolino. Io non ne ero nato ancora. No, non lo dico, vero, perché chi ci vede sappia, pensa che invece io abbia
Casali
una sessantina
d'anni. Casali dimostra più di me.
Ecco, sappiate che io sono più giovane di Franceschini, non quantunque si sembri molto
il nonno,
più anziano.
Sì,
il Cantamaggio invece, lo diciamo, non è diviso in, in zone della città, anche perché la città questa sera è completamente bombardata, non ci sono più zone, nel senso che non è una festa antica.
Vogliamo mandare una
festa
canzone?
Vecchia.
No. Non è che fai la storia del Cantamaggio adesso?
No, però
100 più anni,
spiego brevemente come si svolge e poi ci ascoltiamo una canzone. Il Cantamaggio non ha appunto rioni come quasi tutte le città medievali italiane. So che non è così neanche per Gubbio, so che anche in realtà
non divagare, però adesso di Gubbio che ci frega.
Beh,
di Gubbio, con
noi
tutto
siamo
il rispetto,
mondiali, siamo umbri, quindi poi c'è di Gubbio.
Allora Foligno, la Quintana,
come funziona?
Non lo so, come fa a saperlo?
Dire, se sapete come
Ma perché ti giri? Non è che ti devi girare.
Guardo la
se tu ti giri, non si sente la tua vox,
giusto? Ecco. Per una volta che si sente, perché di solito non si sente
verso la telecamera.
Dunque, dicevo, invece il Cantamaggio sono una serie di gruppi maggiaioli che non fanno riferimento a un'appartenenza territoriale, o meglio, di fatto quasi sempre fanno un riferimento anche a un'appartenenza territoriale, ma cambiano ogni anno, nel senso che chiunque può diventare un gruppo maggiaiolo. Per esempio, se io, te e il nostro direttore ci mettiamo insieme, facciamo il gruppo TNA.
Ah, pensiamoci.
Quindi nella storia del Cantamaggio, che iniziava nel 1896, se non sbaglio,
120 anni circa,
nella storia del Cantamaggio ci sono state scuole come l'Istituto Professionale Pertini, per esempio, ha partecipato moltissime volte. Ci sono stati quartieri, ci sono in gran parte, si tratta di quartieri, ma anche dopo lavoro dell'acciaieria o di altre fabbriche, anzi un periodo erano tutti dopo lavori. Quindi è questo, è un gruppo che si auto-organizza. Quest'anno c'erano in gara tre quartieri insieme: Polimer, Sabbione e Vallotta, che sono ormai un gruppo storico che partecipa, penso, da almeno 15 anni. C'era Arrone, il gruppo dei giovani maggiori
arronesi, extraternano.
Una volta il Cantamaggio nasce con i Ternani, che tra l'altro la storia del Cantamaggio l'abbiamo raccontata anche domenica scorsa con lo speciale Furio Miselli Show, che potete anche questo riascoltare sul nostro sito, in cui è stata raccontata bene. Comunque, una volta erano i Ternani che andavano nei paesi, poi hanno cominciato ad essere i paesani che andavano a Terni. Okay. Quindi Arrone, che quest'anno ha vinto.
Non ti vorrei far fretta, ma sentirei una canzone.
Abbiamo poco. Diciamo gli altri gruppi maggiori velocemente. Città Giardino, che quest'anno era il secondo anno che partecipava, arrivava in Città Giardino. Poi chi ci manca, chi non abbiamo detto?
Io onestamente non me li ricordo.
I veterani maggiori.
Vorrei che qualcuno si urtasse, ma ricordateli tu. Ci scusiamo con quelli che eventualmente non...
C'era un gruppo
non
nuovo,
dovesse il Casali nominare.
No, ma poi diciamo tutti, un gruppo nuovo che era costituito da tutti i maggiori vecchi, in realtà, ma che erano tutti maggiori, come dire, in pensione.
Gruppi di stranieri anche, no?
Adesso quest'anno l'hanno fatto
quest'anno
poi,
no. Quest'anno
adesso
no.
Hanno detto ecco, abbiamo, io saluto il nostro direttore Giuseppe Gentili, che è anche un maggiaiolo.
Piccolo Teatro.
Allora, piccolo Teatro, Città di Terni, che però stava fuori concorso, ecco, e poi c'era il Circolo Arci di Fiaiola con le Scivoli, che anche quello aveva un caro in concorso e poi anche il caro fuori concorso. Giuseppe, ne abbiamo dimenticato qualcuno del gruppo maggiaiolo? Li abbiamo
tutti
detti
quanti,
tutti. Questi erano quelli in concorso. Ci ascoltiamo.
Allora,
adesso
ci ascoltiamo Misticanze, che è
una
canzone vincitrice. Lo vuoi dire tu?
Ha vinto? No, dillo tu.
E allora stai zitto.
Scusa.
Canzone vincitrice del terzo festival Canzoni Maggiaiole, scritta da Giuseppe Gentili, il nostro direttore. E
di cui io ho diretto il videoclip.
Di cui ho diretto il videoclip, manco fosse Sam Raimi, Merluzzo. E nel senso che l'altro autore
perché comunque il caro che ha vinto era una barca, quindi con Merluzzo ci stava bene.
Guarda che la telefonata è arrivata veramente.
Ripetiamo. Allora.
Allora, di Gentili, Merluzzo, Susanna, canta Emanuela.
Susanna è il cognome.
Sì,
anche
sì, sono tre cognomi. Allora, adesso,
è un uomo, non è una donna, Susanna.
Adesso vengo di là e ti picchio. Gentili, Merluzzo e Susanna, è un uomo, canta Emanuela all'istante. Misticanze.
Sui rami verdi dimestichezza.
Questa era proprio la canzone vincitrice del Cantamaggio 2013, del terzo festival delle canzoni maggiaiole, di Gentili, Merluzzo, Susanna, fatemi dire meglio gli autori, ha cantato Emanuela Listanti. C'hai pochi minuti, Arnaldo.
C'ho pochi minuti, volevo dire che il nostro direttore Giuseppe non è venuto qui al microfono, però l'abbiamo ha partecipato, diciamo,
catturato
al backstage, quindi lo potrete vedere invece
c'è
nel
anche
video.
Il backstage?
C'è il backstage.
Ma chi
oggi,
te credi di essere?
Quindi se ci vedete in video potrete anche vedere.
Perché
il nostro
in
direttore.
Video? Veritas. Ci hai messo un po' a capirla.
Francesco mi spiegava prima.
Dorme 20
le
minuti
differenze...
per notte,
esatto.
Casali, per cui c'è esatto. Questo problemino. Che c'è?
Niente, mi sono ricordato in una cosa in questo momento.
Ah, beh, in diretta.
Sì, che avrei invece una piccola intervista. Beh, allora ce la possiamo segnare su 3 minuti, ce l'abbiamo, no?
Ma no, ci abbiamo la canzone da mandare.
Ma 3 minuti, l'ho masterizzata questa notte, sentiamola perché sennò...
Che dobbiamo sentire?
Allora, sentiamo magari un pezzo di canzone, un'intervista a Francesco Valli della nuova compagnia Teatro Città di Terni, appunto.
Ma dove ce l'hai, sul CD?
Ce l'ho sul CD.
Ah, allora quando me lo dai, domani? Bene, allora mandiamola e
ecco,
ce l'ha lui in mano.
Vieni a prendere, vieni
no,
a prendere.
Devo mandare la canzone. Allora, facciamo così, guarda, mandiamo la canzone.
Mandiamo
che
una canzone.
La
poi...
terza classificata, prima abbiamo ascoltato la prima, adesso ascoltiamo la terza, che è Luma Giulinu di Massarelli di Lazzaro, cantano Benedetta Calderigi, Ilaria Pileri e Claudia Carletti. Mi pare che sta al Festival di Sanremo.
Luma Giulinu è un insetto che sta scomparendo e questo era sì. Dedicato anche un caro sì. Di maggio no, di,
tra
di
l'altro
ho
sempre
gruppi.
Sognato di annunciare le canzoni con gli autori come Fazio a
dai.
Sanremo, pensa ho coronato questo sogno.
Che bello.
Cucina la nonna Maggiolino.
Allora, questa era, abbiamo ascoltato un frammentino, poi la rimanderemo, a parte l'abbiamo già mandata in, nel nostro speciale Cantamaggio. Comunque questa era Lumaggiolino, la canzone terza classificata quest'anno, 2013.
E diciamo velocemente che...
La seconda classificata è stata invece La Zitella di Leone e Susanna, cantato con Rado Francia, che faremo ascoltare quando appunto
che era proprio del gruppo Maggiaiolo,
i responsabili di questo gruppo e gli autori di questa
canzone. Il gruppo Maggiaiolo era proprio quello della nuova compagnia teatro Città di Terni, quindi compagnia teatrale che quest'anno ha debuttato anche al Cantamaggio, e ci ascoltiamo adesso un'intervista.
Saluta perché poi chiudiamo.
Saluta, allora in chiusura, no, volevo dire semplicemente, visto che non abbiamo detto come funziona e magari lo stavamo dando per scontato, diciamo velocemente che c'è il Cantamaggio, una gara.
Ma sì, lo sanno, dai, lo sanno, lo sanno.
Di carri allegorici e una gara invece di musicale, canzoni. Quindi c'è la festa della canzone ternana.
E questa è la,
questo è il protagonista, il più grande attore dialettale ternano,
cioè?
Francesco Valli.
Eccolo qua.
Eccolo qua, e noi ci sentiamo la settimana prossima, l'appuntamento è sempre...
sempre che non arrivi quella famosa telefonata che mi fa cacciare, esatto. Casali. Buonasera.
E ci potete vedere e ascoltare su radioadesso.it.
Tutte con me, però lo baciare là, mi cascano le braccia perché sono tutte belle, sì. Beh, forse rimangono colpite, poi lo baciare perché fa ridere, insomma, è una commedia, però ci stanno di belle. E adesso è un periodo che il filone dei Brogelli, anche perché ha fatto 22 commedie, non possiamo noi replicare sempre. È sempre un piacere replicarli, per carità, sempre un piacere, però adesso siamo, anzi il direttore mi ha fatto provare una cosa, una commedia nuova che io non credevo mai, non è vero ma ci credo, il Peppino De Filippo, e almeno il pubblico l'ha accettata.
Ecco, com'è stato questo cambio?
Per me è stato brusco perché io ero...
Ha sempre fatto Brogelli?
Sì, sempre Brogelli. Ecco, ultimamente ho fatto questa qui. Mi è piaciuta farla perché anche per venire fuori sempre dal solito personaggi, tra luce e vino, insomma via. Senza levare niente a Brogelli, che è stato un grande, no? Grandissimo. È stato un grandissimo, però adesso vedo che bisogna cambiare direzione perché... Brogelli ormai...
Quando ha smesso di scrivere Brogelli? L'ultima commedia che ha scritto?
L'ultima commedia che ha fatto Brogelli, qual è stata? L'ultima.
L'ultima
Casa Ogni morte di Papa, che io non l'ho fatto.
No?
No, io non l'ho fatto.
L'ultima che ha fatto lei?
Quella proprio, l'unica che non ho fatto. Se no, penso a tanto che sono. Quella che ha detto tu? No, quella non ci stava, a Casa dell'Onorevole, a Casa dell'Onorevole, che è musicale, è bellissima e bisogna rinviarla davvero, che quella è bella davvero. Ci stanno ancora da fare. E va bene.
Quindi anche lei ci ha avuto il problema dei grandi attori che si identificano con un personaggio.
Ma non è che
liberarsi questo problema di liberarsi, sì, dal personaggio,
il pubblico che vede in me, ecco, quando dice questo è Francesco Valli, lo faccio le